Bentrovati da Marco Caracciolo. Come si arriva alla diagnosi di leucemia linfatica cronica e quali sono le terapie oggi a disposizione per questi pazienti? Danilo Magliano lo ha chiesto ad Antonio Cuneo, professore di ematologia dell'Università di Ferrara.
Professor Cuneo, come si arriva alla diagnosi di leucemia linfatica cronica? Quali sono gli elementi che consentono al clinico di stabilire se una certa persona ha esattamente quel tipo di patologia?
Nella maggior parte dei casi il paziente effettua un esame del sangue, l'emocromo, nota un aumento dei linfociti, dei globuli bianchi, in genere asintomatico, perché la malattia non causa grossi sintomi nella maggior parte dei casi della diagnosi. A questo punto viene riferito in centri ematologici specializzati che, guardando al microscopio le cellule, sottoponendole ad analisi sofisticate di citofluorimetria e di citogenetica molecolare, porta ad una diagnosi precisa di leucemia linfatica cronica. Sottolineo precisa perché sono condizioni affini che non sono leucemia linfatica cronica e vanno poi gestite e trattate in maniera diversa.
Ecco, come vive il paziente in questo momento? Certamente molto difficile. Ecco, cosa gli si può dire, professore, in questi casi?
Che è una condizione nella maggior parte dei casi indolente, che molto spesso assomiglia ad una linfocitosi, cioè ad un aumento dei linfociti, che non bisogna curarla fino a quando questo aumento dei linfociti non determina sintomi importanti oppure un importante ingrandimento delle ghiandole, per cui di fatto il paziente viene invitato a vivere questa diagnosi con una condizione, non una malattia, perché il tempo di quiescenza, di indolenza della malattia è tale per cui potrebbe avere molti anni, in media 5, 6, 7 anni di vita normale senza bisogno di alcuna terapia e senza alcun sintomo.
Quali sono, i professori, farmaci da utilizzare come prima linea di trattamento?
Si utilizzano farmaci specifici contro le cellule leucemiche. Una classe di farmaci sono gli inibitori della bruto-tirosin chinasi, quindi abbiamo oggi a disposizione ibrutinib e il farmaco di seconda generazione acalabrutinib, che è più specifico e ha qualche effetto collaterale in meno rispetto ai ibrutinib. Questa terapia è di durata indefinita, cioè il paziente la assume fino a che funziona e il periodo è molto lungo, o fino a quando non si devono sviluppare in una minoranza di pazienti effetti collaterali. La seconda strategia terapeutica è di durata definita, prevede la combinazione di un farmaco specifico contro una proteina che si chiama BCL2, il farmaco è venetoclax, che in combinazione con un anticorpo monoclonale anti-CD20 molto potente o obinutuzumab dà risposte complete e profonde nella maggior parte dei casi. La terapia è durata di un anno, dopodiché il paziente sospende la terapia e i dati più recenti mostrano che a 4-5 anni 3 pazienti su 4 sono ancora con la malattia sotto controllo, che quindi non ha più dato sintomi, quindi sono liberi dal trattamento per molti anni.
Si è parlato di Parkinson a Milano in occasione del 52esimo congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia. In particolare è stato presentato il primo test a livello salivare che consente la diagnosi della patologia. Massimiliano Bordignon ha intervistato Alfredo Berardelli, presidente della SIN, Società Italiana di Neurologia.
Come funziona il test salivare? In che cosa consiste?
Noi da anni abbiamo messo a punto un test salivare in cui è possibile dosare alcune proteine che sono espressione di degenerazione dei neuroni e accumulo di proteine tossiche e anche marker di infiammazione. È molto semplice, si raccoglie la saliva e siamo in grado praticamente di misurare alcuni marcatori biologici estremamente utili per la malattia di Parkinson. Questo serve per avere anche una conferma diagnostica della diagnosi di malattia di Parkinson e poi nella differenziazione delle varie forme di parkinsonismo. Il test salivare è molto semplice, precedentemente questi test erano stati già introdotti utilizzando liquidi biologici un po' meno accessibili, quali l'esame del liquore e altre cose, quindi la notevole efficacia del test si basa sulla facilità di raccolta del liquido biologico in essere.
Chi è il soggetto che deve sottoporsi al test?
Ma fondamentalmente noi l'abbiamo valutato per quanto riguarda i pazienti affetti da malattia di Parkinson e che quindi hanno tutte le caratteristiche cliniche che potrebbero rientrare in questa diagnosi di malattia neurologica molto importante, con ricadute sociali, con un andamento cronico e così via.
Ecco, quanto è importante la diagnosi precoce, quando bisogna sottoporsi a questo test?
Noi abbiamo visto che i parametri di alterazione sono già evidenti nelle forme iniziali della malattia, questo è il dato molto importante. E quindi in questi casi è molto utile, ma è anche molto utile in fasi avanzate, in cui praticamente si può di nuovo, come ho già detto, appunto, supportare ulteriormente la diagnosi.
Quindi il consiglio che possiamo dare a chi avverte già dei primi segni
è quello di, appunto, di rivolgersi a chi fa questi test, e speriamo praticamente che possano essere poi diffusi su scala nazionale, appunto, con metodiche abbastanza standardizzate nei vari laboratori e su tutto il territorio nazionale. Non siamo ancora in questa fase, però insomma speriamo di arrivarci.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.